cantante che la rievoca in 1947, quando era tredicenne a Pola, quindi rievoca insomma il dramma suo, della sua famiglia, quando Pola nell'inverno tra il 46 e il 47 praticamente si svuotò di fronte all'arrivo degli slavi sancito dal trattato di pace del 10 febbraio del 47. Oggi appunto non a caso 10 febbraio, giorno del ricordo. Sono molto suggestivi questi versi, mi hanno sempre favorevolmente impressionato. Vorrei essere un albero che sa dove nasce e dove morirà. Ecco, solo un esule poteva scriverli. Il tema di questa sera, come avete visto nella locandina, ecco, sono i cosiddetti lager del Duce, ossia sono una serie di campi di concentramento italiani in cui vennero rinchiusi sloveni, croati, montenegrini, serbi, durante l'occupazione italiana della Jugoslavia dall'aprile del 41 fino all'8 settembre del 43. Naturalmente non dimenticheremo il tema delle foibe, dell'esodo. Parleremo di migliaia di italiani gettati nelle foibe oppure uccisi in vario modo, nelle due ondate, quella del settembre del 43 e poi quella, ecco, famigerata, 40 giorni dell'occupazione titina di Trieste del maggio-giugno del 45. E non dimenticheremo, e mi sembra giustissimo, ecco, i 300.000 italiani che lasciarono le loro terre, furono costretti a lasciare le loro terre di fronte all'atteggiamento, direi, anti-italiano del nuovo governo jugoslavo. Come mai abbiamo deciso di parlare in particolare, ecco, dei campi di concentramento italiani in funzione antislava? Ecco, chi ha seguito il giorno del ricordo qui a Legnano, abbiamo iniziato dal 2007-2008 e regolarmente, ecco, credo che l'Ampi di Legnano abbia un piccolo primato, perché insomma in altre città le cose purtroppo non vanno così. Comunque insomma, chi ha seguito il giorno del ricordo dal 2007-2008, ecco, sa che ogni volta abbiamo approfondito un tema diverso, anche per evitare ogni anno di ripetere la stessa relazione alla fine. Quindi questi anni abbiamo parlato di Norma Cossetto, che incontreremo all'interno della nostra la narrazione questa sera. Abbiamo parlato poi di Graziano Udovisi, unico sopravvissuto alla tragedia delle foibe. Abbiamo parlato poi, è una vicenda che mi sta particolarmente a cuore, quella dei Monfalconesi, ovvero erano operai in gran parte di Monfalcone, ma non solo, ecco, che decisero di andare in Jugoslavia per costruire il socialismo. È una sorta di controesodo, ecco, nel momento in cui c'è l'esodo istriano, ecco, loro fanno una sorta di controesodo. Non dicono la nostra patria è la Jugoslavia di Tito. Finirono nei gulag, finirono a Goliotok, 500 di loro, nel 1948, poi vedremo, ecco, quando ci sarà la rottura tra Tito e Stalin. Abbiamo parlato poi, ecco, di altri argomenti, ad esempio il tema dell'anno scorso era l'esodo da Pola italiana, ecco, evocato nella canzone di Endrigo, quando in pochi mesi, nel terribile freddo inverno tra il 46 e il 47, una intera città fece fagotto e lasciò l'Istria, perché con il 10 febbraio del 47 sarebbero arrivati poi le autorità jugoslave. E nel giro di pochi mesi, davanti all'opinione pubblica, direi mondiale, sicuramente europea, una città si svuotò. 28.000 abitanti, in gran parte italiani, ma anche qualche croato e qualche sloveno, rispetto ai 32.000 abitanti di Pola, e fu così che Pola diventò Pula, quindi città jugoslava in questo momento, e poi sappiamo con quello che è avvenuto negli anni 90, oggi città croata. Questa sera, come ho detto, l'accento cadrà sui cosiddetti lager della Duce, anche perché siamo convinti che è una pagina poco conosciuta in Italia. Tobruk, il Don, El Alamein sono pagine sicuramente conosciute. Arbe, Gonars, Renici sono nomi che la dicono poco, anche all'interno magari di appassionati di storia, di persone, ecco, che si occupano di storia del Novecento. A questo punto però possiamo iniziare il nostro percorso non può iniziare con l'istituzione dei cosiddetti lager del Duce, dovremmo tornare indietro. Io direi che un buon punto di partenza per rievocare tutto quello che è accaduto, comprese le foibe, naturalmente compreso l'esodo degli istriani, è il 1918, fine della prima guerra mondiale, 4 novembre del 1918, è il momento della vittoria italiana. Quest'anno è il centenario della grande guerra italiana, che stiamo parlando insomma di un argomento attuale. La grande guerra italiana, ecco, che è costata 650.000 morti, 1 milione di feriti e una pesante eredità quale il fascismo, la presa del potere da parte del fascismo con la marcia su Roma del 22. Quindi la nostra storia inizia in questo momento, nel momento in cui l'Italia vince la guerra e come è sempre accaduto. Ogni volta che c'è stata una guerra vittoriosa, l'Italia ha diritto, ecco, al suo bottino di guerra. L'Italia quindi allarga i propri confini, arriva fino al Brennero, quindi Trento e il Trentino poteva andare bene perché si trattava in gran parte di territori abitati da italiani, di lingua italiana. Il Sud Tirol, che viene chiamato Alto Adige, quindi con Bolzano, ecco, no, perché in quel momento la presenza italiana era assolutamente marginale. Anzi, gli italiani a Bozen, quindi a Bolzano, erano i lavoratori stagionali, erano i camerieri, erano i braccianti che arrivavano per i lavori stagionali. Poi, sempre finita la guerra, quindi l'Italia si espande ad est, quindi Trento, Gorizia, la Trieste, Monfalcone, ecco, si trattava quindi di aree dove la presenza degli italiani sicuramente era visibile e palpabile, e poi l'Istria e alcune zone della Dalmazia dove soprattutto in Dalmazia la presenza italiana era assolutamente minoritaria. La dominazione italiana inizia con il trattato di Ravallo dal novembre del 1920. Ecco, da notare che quando l'Italia occupa sia il Trentino Alto Adige, sia l'Istria e alcune zone della Dalmazia come Zara e Spalato, è ancora l'Italia liberale. È l'Italia quindi responsabile della tremenda carneficina della prima guerra mondiale. Non è ancora l'Italia fascista, l'Italia fascista casomai dalla marcia su Roma in avanti. Potremmo chiederci, visto che questa sera ci occuperemo non tanto del Trentino e del Sud Tirol, Alto Adige, ci occuperemo del confine orientale, qual era la situazione in questo momento, quindi 1920, il rapporto tra slavi e italiani. Quindi il rapporto quindi tra italiani, sloveni e croati, ecco, nelle aree diventate italiane. Sulla base del censimento austriaco del 1910, in questo momento abbiamo circa un terzo di popolazione la parlante italiana rispetto invece a 2/3 di popolazione che invece non parla l'italiano, parla invece o il croato oppure lo sloveno. Il rapporto è 400.000 circa sloveni e croati rispetto a circa 150.000 italiani che vivono sicuramente a Trieste e nella Venezia Giulia, ma per quanto riguarda l'Istria vivono solamente nelle cittadine dell'Istria occidentale. Se conoscete un po' l'Istria, quindi è la zona che va da Muggia, quindi da Trieste, scende verso Capodistria, poi scende ancora a Umago, a Cittanova, poi scende a Parenzo, eccetera, fino a Pola. Questa è la fascia abitata dagli italiani. La campagna è slava e anche l'Istria orientale è prevalentemente slava. Quindi potremmo dire che l'Italia non aveva nessun diritto, ecco, di occupare queste terre, non si trattava del Trentino, ecco, abitato prevalentemente da italiani, però l'Italia ha vinto la guerra e questo è il bottino. È un'Italia che guarda ai Balcani, che pensa di utilizzare Trieste, l'Istria, la Dalmazia, ecco, come trampolino di lancio per affermarsi all'interno dei Balcani. Un'area strategica di grande importanza, un'area quindi importante sia a livello economico per gli investimenti che si potevano fare, ma anche perché era un'area di cerniera, possiamo dire, tra l'Europa occidentale e l'Europa orientale. Quindi è un'Italia ambiziosa, è l'Italia liberale, ecco, non ancora fascista, ma questa impostazione espansionistica, imperialistica, sarà fatta propria, con gli strumenti propri del fascismo, da parte appunto dell'Italia di Mussolini. Vorremmo chiederci qual è la politica dell'Italia liberale e ancora di più dell'Italia fascista nel momento in cui questi territori vengono acquisiti. E c'è un'espressione che possiamo ricordare a memoria, se vogliamo, ecco, perché talvolta la storia è fatta anche di espressioni, di parole così pregnanti, così significative, che meritano di essere ricordate. E questa politica, che è quella del fascismo in particolare, si può sintetizzare con l'espressione nazionalizzazione forzata, che poi è l'equivalente di italianizzazione degli slavi. Quindi si trattava di aree, ho detto, dove la presenza degli italiani era fortemente ridotta, era ridotta in alcuni casi al lumicino, insomma, nelle zone centrali e orientali dell'Istria. C'era una forte presenza di, oggi diremmo, di croati, di sloveni, che non sapevano nulla, ecco, della cultura italiana, mai parlato italiano, non avevano mai visto, insomma, anche sventolare solamente la bandiera italiana. Però il fascismo è molto radicale, la cultura fascista è tutto tranne che rispetto di quelle che oggi chiameremmo minoranze nazionali, quindi rispetto per la cultura, per l'identità, per la propria storia. E il fascismo vuole quindi italianizzare, ma in tempi rapidi, non in qualche modo, insomma, accettando tempi lunghi, quindi italianizzare forzatamente gruppi di popolazione che fino a quel momento, come ho detto, erano alieni rispetto a tutto quello che era la cultura italiana. E come si fa, ecco, a italianizzare gruppi di popolazione che erano quindi distanti, insomma, in qualche modo, ecco, dalla cultura italiana? Si inizia con la violenza squadristica. Si inizia quindi con un episodio rimasto celebre, ecco, questa fotografia si trova ovviamente in tutti i libri che parlano di foibe, ma sono costretti a tornare indietro a partire dagli anni 20. Questo era un edificio, oggi da quanto ne so è una delle sedi, la sede principale dell'Università di Trieste. Allora era chiamato Hotel Balkan o Narodni Dom, che vuol dire la casa della cultura slovena. Era un grande edificio costruito all'inizio del Novecento, era il simbolo dell'affermazione degli sloveni a Trieste. Infatti qua c'era un ristorante, c'era un teatro, qualcosa di simile, avvocati, notai sloveni avevano la loro sede, c'era anche una casa editrice. Era l'orgoglio degli sloveni e si trattava di decine di migliaia di persone all'interno di Trieste. Tenete conto che lo sloveno a Trieste era sempre stato considerato come un bracciante, in sostanza le donne erano state considerate come delle badanti, quindi si trattava di manodopera a basso prezzo. I triestini avevano sempre guardato dall'alto verso il basso, gli sloveni, soprattutto gli sloveni del Carso, ecco, che vivevano con una agricoltura sicuramente molto arretrata. Adesso invece, all'inizio del Novecento, gli sloveni si affermano a livello economico e questo naturalmente scatena nella borghesia triestina, scatena quindi un desiderio di rivalsa, anche perché l'avvocato sloveno fa concorrenza all'avvocato italiano, gli ruba i clienti, l'avvocato e il notaio sloveno fa concorrenza al notaio italiano e così anche insegnanti vari, intellettuali, giornalisti fanno concorrenza, ecco, all'elemento italiano. L'incendio del Narodni Dom avviene il 13 luglio del 1920, quindi siamo ancora lontani dalla marcia su Roma e ancora l'Italia liberale. Però bisogna considerare che il fascismo a Trieste nel 1920 ha una forza che nel resto d'Italia non ha. Infatti è la prima federazione. Nel 1920 ci sono 14.000 iscritti, neanche Milano o Torino, insomma, può vantare questa sorta di primato. Come mai il fascismo a Trieste è un po' il primo della classe? Perché a Trieste ci sono due nemici, ecco, dei fascisti, ma contemporaneamente anche della classe dirigente triestina. Uno sono gli slavi. gli slavi che sono arrivati in città con la loro economia, con i loro interessi, con la loro forte identità culturale e politica, e l'altro nemico è il comunismo. Il comunismo, quindi, perché Trieste è città operaia e c'è una forte tradizione comunista all'interno della città. Spesso gli slavi erano anche comunisti, ma c'erano anche operai italiani, soprattutto nel quartiere di San Giacomo a Trieste, c'era una nutrita presenza di operai. Siamo nel biennio rosso e quindi sono orientati a favore del comunismo, perché in questo momento agisce a livello di immaginario politico, immaginario collettivo, il mito della rivoluzione bolscevica. Non dobbiamo dimenticare che nel 1920, sono 3 anni dopo la presa del potere da parte dei comunisti in Russia, che diventerà tra poco Unione Sovietica. Infatti nasce in questo momento il fascismo di confine. Questa è una definizione che venne coniata in questo momento per indicare la radicalità del fascismo triestino rispetto invece al fascismo nel resto d'Italia. Quindi un fascismo di confine, se è possibile, ancora più radicale, ancora più brutale, ancora più deciso rispetto ai fascisti che sicuramente non scherzavano nella Pianura Padana, in Toscana, nell'Emilia, sono le zone dove il fascismo ha trovato la sua culla. Poi con la marcia su Roma le cose diventano più facili, ecco, sia a Trieste naturalmente, ma anche in Istria, perché a questo punto il fascismo può utilizzare le leve dello Stato. E quindi a questo punto abbiamo per esempio la riforma Gentile, una tappa miliare nell'ambito della storia della scuola italiana. Siamo nel 1923, però deleteria nei territori orientali, perché la riforma Gentile prevede che si insegni solo l'italiano, e questo andava bene a Milano, andava bene anche a Legnano se vogliamo, ecco, ma non sicuramente in questi territori dove invece c'era altre lingue, c'era quindi lingue slave. Quindi quasi da un giorno all'altro, ecco, all'interno delle scuole slovene e croate dell'Istria è proibito insegnare la cultura, geografia, eccetera, in sloveno e in croato, ma è vietato quindi utilizzare questa lingua anche, si vede la propria lingua anche ai bambini. Ai bambini, durante l'ora di ricreazione, i maestri italiani orecchiano, sono attenti, proibiscono anche punendo che i bambini parlino la loro lingua, devono parlare unicamente italiano. E quindi qual è la risultante di questa situazione? Una vera e propria regressione culturale dei giovani slavi, che da un momento all'altro, ecco, sono costretti a fare matematica, geometria, storia e tutto il resto, quindi in una lingua a loro ignota, oppure in una lingua che in famiglia parlavano poco e male. Ma la questione della lingua è molto importante, infatti anche questo è un manifesto che si trova praticamente in tutti i libri che parlano di foibe. È un manifesto, vedete, ecco, dei fascisti di Dignano. Dignano è un centro dell'Istria, perché nel 1925 una legge, naturalmente una legge statale, quindi estesa a tutto il territorio, proibisce di parlare altre lingue oltre l'italiano. E qua, ecco, c'è anche un po' di ironia da parte dei fascisti, no? Si proibisce nel modo più assoluto, eccetera, eccetera, ecco, che si canti o si parli in lingua slava. Anche nei negozi, per una buona volta, insomma, bisogna utilizzare solo la lingua italiana. E poi anche un po' di ironia, vuol dire che i fascisti qualche volta, insomma, erano in grado anche di un pizzico di ironia. Noi squadristi, con metodi persuasivi, ecco, ed era, insomma, chiaro quello che volevo dire, faremo rispettare il presente ordine. Non era infrequente che nei mercati regionali, quando la vecchietta che vendeva le uova con un banchetto parlava slavo con la cliente che stava acquistando le uova, se passavano gli squadristi erano capaci di prendere la bancarella, buttare tutto per aria con minacce alla vecchietta, perché la proibizione era anche nell'uso dello slavo per strade, non solamente nei luoghi tipo amministrazioni comunali, scuole o altro. Poi una legge del 27 italianizza i cognomi slavi, perché i cognomi slavi devono scomparire. I cognomi slavi sono la prova che in Istria c'è una minoranza che non è italiana, quindi i cognomi slavi scompaiono. Come? Un Vidalic diventa Vidali, ecco, una trombic diventa tombin, insomma qualcosa di simile. Quindi c'erano liste di conversione per cui il cognome slavo veniva italianizzato. Anche questo era un modo per far scomparire la presenza slava. E così anche i nomi delle città, i nomi dei fiumi, i nomi delle strade vengono italianizzati. E poi sono via via, soprattutto negli anni 20, quando la pressione del regime è più forte in Istria, vengono chiuse tutte le organizzazioni assistenziali, culturali.